Maria, un carissimo saluto in Cristo e Maria a tutte le persone in nostro ascolto. Ben ritrovate anche oggi per il nostro appuntamento settimanale con la rubrica Spazio Giovani. In questa puntata andremo a discutere nello specifico di un male gravissimo che affligge l'umanità, di un orrendo crimine che opprime e insanguina la società umana letteralmente e che davvero costituisce un peccato abominevole davanti a Dio, poiché comporta direttamente ed automaticamente anche la scomunica dalla Chiesa Cattolica per chi lo commette. Stiamo parlando dell'aborto, dell'aborto volontario, quindi l'omicidio deliberato di un bambino nel grembo di sua madre durante la gravidanza, che è tanto più grave e raccapricciante nella nostra epoca per essere stato accettato niente meno che come un atto legittimo, quindi giusto, approvabile, addirittura elevato al rango di diritto essenziale della donna in un totale capovolgimento di significati tra il bene e il male. E questo ovviamente è stato sancito dalla legge ormai praticamente in tutti gli stati della Terra in modo sempre più grave. Pensiamo alla Francia, dove si è arrivati ad inserire l'aborto nella stessa Costituzione. E quindi sappiamo bene invece che si tratta di un atto disumano, di un delitto efferato, crudele, straziante, atroce e contrario in tutto all'ordine fondamentale della creazione e quindi anche della procreazione, ma al concetto stesso dell'esistenza umana sulla Terra nel rapporto con il suo fine ultimo, che è basato per l'appunto sul diritto inviolabile e insostituibile alla vita dell'innocente e alla sua difesa e preservazione in tutto il suo corso, quindi come è stato disposto dalla Divina Provvidenza, dal momento del concepimento fino a quello della morte. E poi c'è da considerare in particolare che una donna, per propria stessa natura costitutiva, è chiamata a dare la vita, quindi a permettere la vita di un nuovo essere umano, di una nuova persona. E allora è quanto di più sconcertante che possa anche solo concepire l'idea di sopprimere la vita del bambino che porta in grembo, di suo figlio, quando invece deve essere pronta a proteggerlo con ogni mezzo, anche a costo della propria vita. Ed è appunto di questo che ci ha dato una testimonianza inestimabile l'esempio di Santa Gianna Beretta Molla, di cui a breve vi parleremo, offrendovi quindi il suo eccelso modello di vita e di maternità. Quante donne invece vediamo oggi fare il contrario, davvero in maniera forse più o meno consapevole, considerando ovviamente anche le colpe della società, del contesto politico attuale, ma quante vivono nel mito della carriera, del successo personale, di questa cosiddetta autodeterminazione. Quindi, per riuscire a procurarseli, sono pronte fare qualsiasi cosa, a calpestare tutto e tutti, e quindi ad uccidere finanche i propri figli come se fossero un peso, un ostacolo, invece del dono naturale più grande che Dio ha fatto loro per tutta la vita. Quante famiglie vengono distrutte o anche evitate, come se fossero un cancro del passato da estirpare, ecco, in questo modo. Ed è terribile, fratelli miei, quello a cui stiamo assistendo. E di fronte a tutto questo, lasciatemi dire che è ancora più agghiacciante assistere al silenzio degli uomini di chiesa, dei sacri ministri e delle gerarchie. Un silenzio che si è fatto ormai generale, anche diffuso capillarmente, che spesso e volentieri diventa consenso, quando non addirittura complicità. Come se l'aborto fosse ormai un dato di fatto incontrovertibile da tollerare, da accettare, anche evitando di parlarne. E questo a volte, pensate, per il fine scandaloso di non irritare le coscienze corrotte, quindi di veder ridurre gli introiti delle parrocchie, o persino un male addirittura da approvare come opportunità di scelta legittima, quindi una perfetta concezione cosiddetta pro-choice, quindi pro-scelta, che da sempre invece costituisce la linea di pensiero dei fautori dell'aborto, di coloro che lo sostengono, che lo incoraggiano e che quindi sono degli omicidi a tutti gli effetti, degli assassini. La legge 194, che in Italia lo permette, gli permette l'aborto, appunto, è arrivata persino ad essere definita dalle alte cariche ecclesiastiche come un'ottima legge, un pilastro del nostro ordinamento giuridico. E quindi i suoi diretti responsabili e sostenitori anche nell'ambito della Chiesa vengono presentati come fossero anche esempi di valore o di difesa dei diritti umani addirittura. Cioè siamo al peggio del paradosso in questa espressione, cioè in una espressione falsa e modernista di Chiesa cattolica, perché non è la Chiesa cattolica vera che parla in questo modo, perché non è questa la posizione e l'opera della Chiesa cattolica di nostro Signore Gesù Cristo. Noi tutti invece appunto sappiamo molto bene che nessuno può essere autorizzato a prendere la decisione, a fare la scelta di commettere il male, di togliere la vita ad un bambino, ad un essere umano innocente. Farlo in virtù del libero arbitrio, ma in tal modo commette il delitto di cui stiamo parlando, una colpa inenarrabile, un peccato gravissimo, infame, immane davanti a Dio. E questo va detto, va denunciato e condannato sempre a chiare lettere, ad alta voce, senza mai scendere al minimo compromesso, anche proprio per offrire a chi si macchia di questo crimine una opportunità di pentirsi, di convertirsi e così di redimersi. Anche perché, cari fratelli, stiamo parlando di un peccato che ha una doppia mortale gravità, perché non è solo l'omicidio volontario di quella che è in assoluto la creatura più indifesa ed innocente, ma è un danno enorme, un danno immenso che si va ad infliggere anche alla sua anima, perché viene privata della grazia santificante del battesimo e quindi della possibilità diretta di entrare in paradiso. E questo è qualcosa che va al di là della nostra stessa comprensione. Ebbene, per questo motivo, come cristiani cattolici, figli di Dio, fratelli e seguaci di nostro Signore Gesù Cristo, noi tutti siamo chiamati a non essere semplicemente a favore della vita. Chiunque può dire io sono per la vita. E quindi può esserlo personalmente anche qualcuno che però non escluda la possibilità della scelta dell'aborto, quindi anche un pro-choice teoricamente, un pro-scelta, un abortista potrebbe dire di essere a favore della vita, ma noi no, noi dobbiamo essere dichiaratamente ed esplicitamente contro l'aborto, contro qualsiasi forma di offesa e attentato alla vita umana innocente. Quindi siamo contro la scelta, contro l'aborto ed è allora che siamo veramente per la vita, perché non si può dire, nessuno può in coscienza affermare di essere a favore del bene se prima non è convinto di essere contro il male. E sono qui stasera per discutere con noi di questo argomento così importante, Salvatore Maria Sole, che saluto di cuore, a cui do il benvenuto. Ave Maria, ben ritrovati ragazzi. Ed avremo come sempre la presenza irrinunciabile del nostro carissimo padre Giampio come guida spirituale. Ave Maria, benvenuto padre.
Grazie, Ave Maria, bentrovati tutti voi, Ave Maria.
Oh, grazie a lei, padre. Andrei dunque a cominciare subito partendo dalla presentazione della vita e dell'esempio di Santa Gianna Beretta Molla. E Salvatore, vorresti parlarci di lei?
Ave Maria, un saluto a tutti voi cari ascoltatori e grazie per avermi dato la parola. Ebbene sì, per quanto riguarda questa santa molto coraggiosa, molto, potremmo dire, caritatevole, insomma, che ha avuto il coraggio e la forza di immolarsi di fronte a questa situazione molto difficile che ha vissuto, che tutti noi conosciamo, appunto Santa Gianna Beretta Molla. Nata Gianna Beretta, poi coniugata Molla, che appunto è stata una pediatra italiana, venerata come santa della Chiesa Cattolica. Ma ecco, vediamo un po' tutti gli step della sua vita con ordine. Gianna nacque a Magenta, quindi nel Milanese, il 4 ottobre del 1922, da Alberto Beretta e Maria De Micheli, entrambi cristiani praticanti, chiaramente cattolici, e terziari francescani. Ricordo infatti che l'OFS, quindi l'Ordine Francescano Secolare, è una delle tre componenti fondamentali della grande famiglia francescana, dopo, diciamo, i frati, le Clarisse. C'è questo ordine che appunto è costituito da numerose forme di religiosi e religiose e secolari che sono impegnati, quindi laici, impegnati in attività apostoliche e infatti, diciamo, dopo un periodo di formazione, di approfondimento spirituale e culturale, una vera e propria professione, si impegnano a vivere questa vocazione in ogni situazione in cui si trovano sul piano familiare e lavorativo. E appunto i genitori di Gianna, quindi Alberto e Maria, erano entrambi terziari francescani. Quindi una famiglia, insomma, cattolica, assolutamente cattolica, anche fervente. E la famiglia era di origini veneziane, però dal 600 si era stabilita appunto a Magenta, quindi oggi nella città metropolitana di Milano, non lontana dall'allora chiesa parrocchiale, nella contrada di San Martino, dove si era ben presto radicata, dando alla città addirittura un parroco, ossia Don Giovanni Battista Beretta, sette altri presbiteri e diversi notai. Quindi Gianna era la decima dei 13 figli dei suoi genitori, anche se in realtà soltanto 8 sopravvissero, di cui tre abbracciarono in seguito la vita religiosa, quindi Enrico, medico missionario cappuccino, poi insomma, ha preso il nome di Alberto, nome religioso, che tra l'altro oggi è servo di Dio, Giuseppe, presbitero ingegnere nella diocesi di Bergamo, e poi anche Monsignore è diventato, e infine Virginia, medico e religiosa canossiana. Ecco, Gianna venne battezzata il giorno stesso della sua nascita presso la Basilica di San Martino di Magenta. Infatti, in passato era abbastanza comune, diciamo, battezzare i neonati lo stesso giorno della loro nascita o comunque entro pochissimi giorni, anche perché una volta, fino al XX secolo, il tasso di mortalità infantile era molto più alto, come sappiamo. Ebbene, fin dalla prima giovinezza, Gianna visse profondamente la religione cattolica, secondo l'educazione ricevuta dai genitori. Come sappiamo, infatti, è proprio uno dei compiti, insomma, in quanto cattolici dei genitori, quello di istruire anche catechisticamente i loro figli. Infatti, potremmo quasi dire che in realtà, cioè, quando poi si frequenta il catechismo propriamente detto in parrocchia, ci dovrebbe andare già preparati, ecco, da questo punto di vista, sebbene oggi molto spesso non sia fatto così. E quindi ricevette la prima comunione Gianna a 5 anni e mezzo, nel 1928, e nel 1930 fu cresimata nel Duomo di Bergamo da Monsignor Luigi Maria Marelli. Poi visse a Milano fino a 18 anni e sempre a Milano frequentò la chiesa dei Padri Cappuccini in Corso Monforte. Nel 25, dopo la morte di alcuni fratelli a causa dell'influenza detta spagnola, si trasferì a Bergamo. Nel 37 morì la sorella Amalia. Quindi diciamo che lei crebbe complessivamente serena, però comunque dovette fare i conti con diverse sofferenze emotive, anche molto gravi, come la morte di diversi suoi fratelli, come appunto questa Amalia. E a quel punto la famiglia andò ad abitare a Genova, nel quartiere di Quinto al Mare, dove Gianna si iscrisse alla Quinta Ginnasio presso l'Istituto delle Suore Dorotee. E infatti diciamo che tutta la sua vita in realtà è una vita in cui si intrecciano carriera, potremmo dire, cioè si intrecciano, diciamo, carriera, vita familiare e vita spirituale, ecco, in un connubio direi perfetto e del tutto armonico. Finita la quinta ginnasiale, i genitori di Gianna decisero di farle sospendere le scuole per un anno perché rinforzasse la sua debole costituzione fisica. Nell'ottobre del 41, la famiglia, a causa dei bombardamenti, siamo infatti in piena seconda guerra mondiale, ritornò a Bergamo, nella casa dei nonni materni. Fu qui che Gianna, quindi ripeto, a Bergamo, nell'anno della maturità classica, perse entrambi i genitori, a poco più di 4 mesi di distanza l'uno dall'altro. Quindi ecco, questa è un'altra, diciamo, croce che, dovette, con cui dovette fare i conti, la giovane Gianna. Nell'ottobre del 42 ritornò a Magenta, Gianna, e si iscrisse e frequentò la facoltà di medicina e chirurgia, prima a Milano e poi a Pavia. In quest'ultima città si laureò nel 49, quindi anche molto presto in realtà. Anche in questi anni dell'università partecipava ogni giorno alla celebrazione eucaristica, faceva la visita al Santissimo Sacramento e recitava il rosario. Quindi davvero una studentessa, potremmo dire modello, una studentessa cattolica con la S e con la C maiuscole. A Magenta si inserì nella vita della comunità parrocchiale di San Martino, collaborando alle attività dell'oratorio delle madri canossiane, e si impegnò inoltre nell'azione cattolica nelle conferenze delle dame di San Vincenzo. Dopo la laurea, Gianna aprì uno studio medico a Mesero, sempre nel Milanese, e si specializzò in pediatria a Milano il 7 luglio del 1952. La professione per lei è una missione, come ci ricorda in queste poche righe, che adesso leggerò e che fanno parte delle lettere che sono state pubblicate proprio, redatte dalla stessa Gianna. Tutti nel mondo lavoriamo in qualche modo a servizio degli uomini. Noi direttamente lavoriamo sull'uomo. Il nostro oggetto di scienza e lavoro è l'uomo che dinanzi a noi ci dice di se stesso e ci dice aiutami e aspetta da noi la pienezza della sua esistenza. Noi abbiamo delle occasioni che il sacerdote non ha da questo punto di vista. La nostra missione non è finita quando le medicine più non servono. C'è l'anima da portare a Dio e la nostra parola avrebbe autorità. Questi medici cattolici quanto sono necessari? Ecco, proprio potremmo dire una ripresa di quell'antropocentrismo cattolico, cristiano. Quindi tipicamente biblico, e mentre compiva la sua attività professionale, accrebbe il suo impegno nell'azione cattolica, divenendo educatrice delle giovanissime. Era poi anche, aveva anche diversi interessi, era amante della musica, della pittura e anche dello sport, in particolare dell'alpinismo, delle gite in montagna e dello sci. Quindi ecco, è anche un esempio di come le nostre pa passioni, diciamo, non in senso teologico morale, ma in senso ecco, più ampio, sono ben chiaramente lecite più che legittime, ma ovviamente vanno in qualche modo purificate, appunto, e vanno ecco, sempre ecco, finalizzate all'elevazione spirituale, benché anche indirettamente, ecco, anche soltanto ecco, magari nella fatica, in questo caso dello sci, dell'alpinismo, dello sport, magari offrire quel piccolo sacrificio, benché piccolo, a Dio. Ecco, quindi tutto, vivere tutto in modo teocentrico. Ecco. E nel 55 si sposò con l'ingegnere Pietro Molla, da cui prese appunto il cognome da coniugata, presso la Basilica di San Martino a Magenta. L'ingegnere Pietro Molla era dirigente alla Saffa, che era una fabbrica di fiammiferi di Magenta, che aveva conosciuto pochi anni prima. E poi nella frazione di Ponte Nuovo, dal 56, svolse il compito di responsabile del consultorio delle mamme e dell'asilo nido, facenti capo all'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, e prestò assistenza medica volontaria nelle scuole materna ed elementare di Stato. Fu mamma di tre bambini. Nel 1956 nacque Pierluigi, nel 1957 Maria Rita, detta Mariolina, e nel 1959 Laura. E nel 61 però avviene davvero l'evento per cui è maggiormente nota, anche se è interessante studiare la sua vita da diversi punti di vista, ecco. Nel 61 comunque, verso il termine del secondo mese di una nuova gravidanza, quindi la quarta, Gianna fu colpita da un fibroma all'utero, considerato un tumore, ecco, un tumore. E prima dell'intervento operatorio di asportazione del fibroma, pur rimanendo consapevole dei rischi e dei danni che sarebbero potuti insorgere durante la gravidanza, chiese al chirurgo di salvare la vita che portava in grembo, anche a scapito della sua, affidandosi alla preghiera e alla provvidenza. Ecco quindi che il 21 aprile del 62, presso l'ospedale di Monza, partorì via cesarea Emanuela Gianna. Ma dopo qualche ora dal parto le condizioni generali della madre si aggravarono. Febbre sempre più alta, sofferenze addominali atroci, causate da una peritonite settica. E nonostante le cure praticate, le sue condizioni peggiorarono di giorno in giorno. E quindi, praticamente una settimana dopo, sempre nel 62 ovviamente, fu riportata nella sua casa di Ponte Nuovo di Magenta, quindi la frazione di Magenta che abbiamo già menzionato prima, dove morì quello stesso giorno, a soli 39 anni, ed è sepolta nella cappella della famiglia Molla, ancora oggi nel comune di Mesero. Quindi vorrei ritornare su questo punto leggendo una sua citazione, cioè: se dovete decidere fra me e il bimbo, nessuna esitazione, scegliete e lo esigo il bimbo, salvate lui. E tra l'altro, quindi, appunto, il mattino del 21 aprile del 62 diede luce a Gianna Emanuela, e poi una settimana dopo, abbiamo detto il 28 aprile, nonostante tutti gli sforzi e le cure per salvare entrambe le vite, tra indicibili dolori, dopo aver ripetuto la giaculatoria Gesù ti amo, muore santamente. Aveva appunto 39 anni. I suoi funerali furono una grande manifestazione unanime di commozione profonda, di fede e di preghiera. E quindi rapidamente si diffondeva la fama, già diciamo di santità, per la sua vita e per il gesto di amore e assolutamente di martirio. Infatti lo definisce tale diciamo la sede, la santa sede, ecco. E infatti Papa Paolo VI ha definito il suo gesto una meditata immolazione e ha inoltre ricordato all'Angelus Domenicale del 23 settembre del 73 una giovane madre della diocesi di Milano che per dare la vita alla sua bambina sacrificava con appunto meditata immolazione la propria. È evidente nelle parole del Santo Padre, il riferimento cristologico al Calvario e all'Eucaristia. Quindi Santa Gianna Bertamola come assolutamente, diciamo, potremmo dire, esempio, cristologico, ecco, oltre che cristiano, ecco. E veniamo ora al suo processo di canonizzazione. Il 6 novembre del 72 l'arcivescovo di Milano, il cardinale Giovanni Colombo, promosse la causa di beatificazione della serva di Dio, dell'allora già serva di Dio Gianna Berettamolla, e quindi nel 91, dopo 19 anni, Papa Giovanni Paolo II la rese venerabile. Ricordo infatti, forse non ce n'è bisogno, però ricordo infatti che il processo, diciamo, comprende prima la nomina diciamo, in questo caso serva di Dio, poi venerabile, poi mediante il riconoscimento ufficiale di un miracolo si diventa beati, in questo caso beata, e poi con il riconoscimento di un altro miracolo santi. E quindi quindi nel 94 in piazza San Pietro Gianna fu proclamata beata come madre di famiglia dal Papa. Iniziò quindi il processo di canonizzazione con il susseguirsi di notizie circa fatti ritenuti prodigiosi grazie alla sua intercessione. Il processo è terminato ufficialmente nel febbraio del 2004 e così, pochi mesi dopo, a maggio del 2004, il 16 maggio del 2004, Papa Giovanni Paolo II, sempre in piazza San Pietro come da consuetudine, ovviamente a Roma, ha proclamato Gianna santa. Il miracolo per la canonizzazione nel caso di Santa Gianna, diciamo, l'ultimo, quello che ha ritenuto miracolosa tutta diciamo, la sua vicenda, è molto interessante e riguarda questa giovane madre, Elisabetta Comparini Arcolino, una donna brasiliana di 34 anni, madre di tre figli, che era giunta alla quarta gravidanza, e si ricorda molto anche proprio anche numericamente, diciamo, la vita di Santa Gianna, che dopo un inizio già difficile, siamo nel 99, poi nel febbraio del 2000 si verificò un evento drammatico, cioè la sedicesima settimana di gestazione si ruppero le membrane, con la conseguente perdita totale del liquido amniotico. I medici consideravano indispensabile l'interruzione della gravidanza per il grave rischio di infezione a cui erano esposti sia la madre che la bambina. Ma Elisabetta non accettò, Elisabetta quindi, questa donna brasiliana, dopo essersi consultata con il marito, Carlo, e anche con il vescovo diocesano, Monsignor Diogenes Silva Mattes, e quindi convinse la ginecologa ad aspettare. E questo monsignore, quando somministrò l'unzione degli infermi a Elisabetta, le portò una biografia di Gianna Beretta Molla e la gestante rispose che avrebbe chiamato Gianna la nascitura, ovviamente in onore di Santa Gianna. Intanto l'intera comunità della parrocchia di San Sebastiano, cui Elisabetta apparteneva, pregava per ottenere l'intercessione dell'allora beata Gianna Beretta Molla, sotto la guida del parroco. Contrariamente alle previsioni mediche, la piccola Gianna Maria, così venne chiamata infatti, sopravvisse e il 31 maggio del 2000, alla 32ª settimana, venne alla luce con parto cesareo. Pesava 1800 grammi, quindi davvero poco, e in seguito presentò un normale sviluppo psicofisico, una vicenda davvero non straordinaria di più, ecco. E la consulta medica della Congregazione per le cause dei santi, nella seduta del 10 aprile 2003, concluse: guarigione rapida, completa e duratura, inspiegabile la modalità dell'evoluzione favorevole della gestazione dopo la sedicesima settimana. Invece, stando all'eredità di Santa Gianna Beretta Molla, senz'altro la sua tomba, come ho detto prima, nel cimitero di Mesero, nel Milanese, ancora oggi meta di pellegrinaggi, e la sua venerazione è molto forte in tutto il Magentino e assolutamente non solo, però in particolare a Magenta si è costituita l'associazione Amici di Santa Gianna Beretta Molla, che promuove il culto e lo studio della vita della santa, anche da un punto di vista, diciamo, letterario, mediante lo studio delle sue lettere. A lei è stato dedicato il santuario diocesano della famiglia, il centro di spiritualità nella città, Santa Gianna Beretta Molla, appunto. E poi ci sono anche altri luoghi di venerazione legati alla santa, a Pontenuovo, di Magenta, nella chiesa locale della Madonna del Buon Consiglio, dove era solita ritirarsi in preghiera, e poi a Magenta si trova ancora oggi la casa natale della famiglia Beretta, non distante dalla Basilica Minore di San Martino. Il marito, Pietro Molla, è morto molto più recentemente, il 3 aprile 2010, di Sabato Santo, all'età di 98 anni, ed è sepolto nella cappella di famiglia a Mesero. Quindi, davvero curiosità, un caso unico nella storia della Chiesa: nel 2004 aveva assistito alla canonizzazione della moglie. Possiamo solo immaginare l'emozione, insomma, e la commozione, che poté provare a questa esperienza veramente meravigliosa, ecco, a dir poco. E diciamo che per quanto riguarda, ecco, piccolo approfondimento sulle sue lettere, che sono tutt'oggi, diciamo, possono essere lette, e studiate, e acquistate. E, diciamo che si evince proprio, emerge proprio da queste lettere una volontà di rendere felice l'un l'altro, quindi per quanto riguarda la coppia, diciamo, gli sposi, quindi Pietro e Gianna. E, diciamo, questa felicità è una felicità che porta pienezza e ricchezza in chi dona, poggiata su una piena fiducia nella provvidenza, accompagnata dalla riconoscenza a Dio. Perché la gratitudine è un altro ingrediente fondamentale per come splendere, diciamo, di come, diciamo, far splendere la propria vita, cercando di avvolgere la quotidianità in un'atmosfera di gioia, sempre però potremmo dire sacrale, ecco, di gioia ordinata e santa. E quindi, appunto, è una figura, potremmo dire, poliedrica, quella di Gianna Beretta Molla. È una figura di genitore, di coniuge, di educatrice, di santa, assolutamente, e di anche, diciamo, di donna in senso molto lato, nel senso che abbiamo di essere umano, perché abbiamo visto che aveva molti interessi molto comuni, insomma, non per forza qualcosa di trascendentale, di qualcosa di troppo, diciamo, distante dalla quotidianità. Amava la pittura, la musica e lo sport, ecco, quindi ancora una volta, soprattutto in realtà i santi più degli ultimi secoli, ecco, ci ricordano come la santità e semplicità vanno proprio a braccetto, ecco. Potremmo chiamarla una santa della porta accanto, da questo punto di vista, ecco. E però senz'altro stupisce il suo assolutamente sovrannaturale, assolutamente encomiabile gesto, che costituisce un vero e proprio martirio dell'aver salvato il bambino che portava in grembo, autosacrificandosi, ecco. Il che la rende una, ovviamente, potremmo dire, una paladina della giustizia, e una figura di riferimento per tutti, non soltanto per le madri che possono aver fatto esperienze analoghe alla sua, ma anche per tutti noi che, diciamo, ci facciamo forza in un mondo lassista come quello in cui viviamo, fin troppo, diciamo, lassista, fin troppo indulgente, ovviamente in senso malsano del termine, e che, ahimè, si macchia dei più efferati e gravi delitti. E per questo, senz'altro, dobbiamo corroborare la nostra preghiera, la nostra carità, e specialmente in questo periodo di Quaresima, poi tra l'altro anche nell'anno giubilare, quindi sono proprio giorni in cui dovremmo essere particolarmente ferventi dal punto di vista spirituale e non solo. Ecco. E grazie per l'ascolto.
Oh, grazie a te, davvero Salvatore, di cuore, per la tua presentazione, come sempre di grande precisione e accuratezza, e dell'analisi che hai condiviso con noi proprio degli aspetti distintivi dell'esempio e dell'insegnamento, quindi del valore, della virtù che hanno caratterizzato tutta la vita di Santa Gianna Beretta Molla e che la rendono veramente un modello cristiano inestimabile di moglie e di madre per tutti noi, in particolare per questa nostra epoca, come sottolineavi tu, così corrotta. Quindi un modello, un riferimento di santità nella semplicità della fede, nella corrispondenza all'amore di Dio, al suo volere, e quindi poi per il servizio del prossimo, del bene del prossimo, non solo per i corpi, appunto, come se fossimo soltanto fatti di carne e sangue in un'ottica materialista, ma anche e soprattutto dell'anima, di là del corpo, quindi del corpo in funzione della sua anima immortale, così appunto anche per esempio, come dicevi, le attività fisiche, massimamente nel lavoro manuale, possono diventare mezzo di edificazione per l'anima e quindi anche una vera e propria preghiera. E così è possibile rendere a Dio la più grande, la più nobile preghiera nel servizio al fratello sofferente, tanto più al figlio, alla tutela della vita del figlio con il sacrificio, fino al sacrificio della propria. Ed è questa la vera espressione dell'amore sull'esempio del Cristo, perché come lui ci ha rivelato, nessuno ha un amore più grande di chi offre la propria vita per il bene degli amici, e quindi nel caso presente per i figli. Ed è quello che è, o appunto dovrebbe essere sempre insito nella natura genitoriale, in particolare in quella materna. Il desiderio di ogni bene, a partire da quello spirituale per finire con quello naturale, per le creature, ovviamente, che Dio dona alla nostra vita come figli. Penso, cari radioascoltatori, che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia.
Thank you.
Eccoci tornati qui in vostra compagnia, cari radioascoltatori. Andiamo dunque ad aprire la seconda parte di questa puntata con il nostro commento condiviso, per il quale inviterei subito a intervenire il nostro caro padre Giampio. Padre, quali sarebbero gli spunti di riflessione più importanti che potrebbe trarre dalla vicenda di Santa Gianna Beretta Molla in riferimento al tema dell'aborto? E poi naturalmente Maria Sole, attendiamo la condivisione in particolare delle tue considerazioni e osservazioni, soprattutto rispetto alla tua sensibilità femminile.
Grazie Valerio, cari amici bentrovati, grazie anche a Salvatore per questo bellissimo intervento che ci ha portato a entrare nella santità e nella santità più grande. E beh, chiaramente l'esperienza che vive Gianna Beretta Molla come medico e come mamma ha un insegnamento grande. Pensa che proprio lei già prima aveva già dovuto affrontare la tematica dell'aborto con tante altre pazienti che doveva curare, quando gli si presentavano con questa richiesta: La prego, dottore, mi faccia abortire. Le dicevano delle giovani mamme che non volevano accettare questa vita. E Santa Gianna Beretta Molla dice: No. Non scherzare, si tratta di una vita, di una creatura umana, di una persona che Dio ti sta donando. Non puoi abortire, non è lecito abortire. I comandamenti dicono non uccidere. E quello che diceva agli altri, Santa Gianna Beretta Molla lo diceva a se stesso. Ma sarebbe bello vedere proprio queste bellissime tappe che ha fatto ripercorrere Salvatore, ma a vedere quello che sono stati i suoi propositi, particolarmente in un corso di esercizi spirituali, particolarmente quando all'età di 16 anni, in preparazione alla Santa Pasqua, fa questo corso di esercizi spirituali. Cos'è un corso di esercizi spirituali? È un tempo di raccoglimento, un tempo di preghiera, un tempo di incontro più vicino e ravvicinato a Dio per prepararsi per qualche bella ricorrenza, che possiamo dire per la Pasqua, per il Santo Natale o nel tempo estivo in cui magari siamo un po' più liberi da impegni di lavoro, di studio, per prepararsi a questo impegno serio di vita cristiana. Diceva prima Salvatore una cosa molto, be molto bella, ma allo stesso tempo molto triste. Ci troviamo in un tempo di grande superficialità. Ecco che l'aborto entra come qualcosa che non è più il rapportarsi con una persona umana, il figlio, il nascituro, i diritti del figlio. Questo si sono persi questi diritti del figlio. Ma diventa qualcosa che a me adesso in questo momento non va e quindi. E che ne so, ho un paio di calzini che non mi piace il colore e li metto via, un paio di scarpe che mi stanno strette e non mi sono comode e le metto da parte. Questo qui è il modo in cui ci comportiamo. Penso una volta una cosa un po' triste, mi raccontava una signora, una parrocchiana, così dice: Ma padre, ero al supermercato in questi giorni. E sento due mamme che stanno parlando tra di loro. Ah, sai, sì, la mia figlia così adesso sta prendendo la pillola per evitare l'operazioncina. Lei capisce di cosa sta parlando? Questa operazioncina di queste due mamme che stanno parlando di due figlie teenager, minorenni, 15-16 anni, dice, ma padre, Poi sono intervenuto, sono mamma anch'io, mi dice questa signora qua, sono intervenuto, sono anche più grande, i miei figli sono più grandi di questi, dice, ma state scherzando, voi di questa operazione state parlando di un omicidio, di un aborto, come giustamente dice prima Valerio. Allora, Gianna Beretta Molla partecipa a questo corso di esercizi spirituali che gli danno una bellissima impronta della sua vita cristiana. Pensa quali erano già i propositi che aveva Santa Giovanna Beretta Molla all'età di 16 anni? Bellissimi propositi. Dice:
Uno è una preghiera che troviamo nei suoi appunti, che sono intitolati Ricordi e preghiere di Gianna Beretta. Una è una preghiera che secondo me l'accompagnerà per tutta la vita, anche nel momento decisivo della sua scelta, che dirà al medico: salvate prima il figlio, pensate prima a salvare il figlio. Dice questa preghiera, incomincia così, Ricordi e preghiere di Gianna Beretta Molla. Dice: Gesù, ti prometto di sottopormi a tutto ciò che permetterai mi accada. Fammi solo conoscere la tua volontà. E questa è bellissima come impegno. Tutto quello che permetti, che mi arriva, che permetterai che mi accada, Signore, sono pronto ad accettarlo. Tutte le prove. Pensa a 16 anni, che grandezza, che fortezza d'animo ha questa santa che si sta formando santamente. Sono propositi da santi. È un proposito di santificazione. Sant'Alfonso scriverà un libro, Uniformità alla volontà di Dio. Tutte le cose che mi capiteranno, mica solo quelle belle, tutte, anche quelle brutte, anche quelle difficoltose, tutte queste voglio sottomettermi e permettere che tutte quelle che arrivano, arrivano dalla tua bontà, dalla tua misericordia. Fammi solo conoscere la tua volontà, fammi solo sapere che cosa devo fare. E qui seguono altri 11 propositi, uno più bello dell'altro. Faccio il santo proposito di fare tutto per Gesù. Ogni mia opera, ogni mio dispiacere li offro tutti a Gesù. Ecco, già questa preghiera vuol dire: se mi arriva questa cosa, una malattia mentre sto per avere un figlio, come è stato il caso di Santa Gianna Beretta Molla, io voglio fare la volontà di Dio. Non dico questa non ci voleva, Dio permetti, tu, Dio può, sa tutto. Hai permesso questa malattia? Bene, Signore, aiutami a fare la tua volontà. Quella volontà di Dio? Bene, prima la salvezza del figlio. Fare tutto, il problema di fare tutto per Gesù. Quello che sto facendo, sto lavorando, sto studiando, stiamo facendo questo momento assieme. Di condivisione per trattare di questo tema così importante dell'aborto, di parlare di questo tema così importante della sanità, lo faccio tutto per Gesù. Faccio il proposito che per servire Dio non voglio, pensa, voglio rinunciare a tutti quei programmi, parlava del cinematografo, che non siano modesti o siano scandalosi, non voglio partecipare. Quindi una rinuncia, momenti di svago, parlava prima giusto Salvatore, una santa nell'ordinario, sì, ma curiosamente quelle sue passioni, parleremo oggi di hobby, di suoi sport, il suo tempo libero, lo passava tutto santamente, tutto quello che posso fare per dare gloria a Dio e mai per dare dispiacere a Dio. E questo è un bellissimo proposito. Chiaramente, lo svago, tempo libero, così, bene, lo faccio tutto, è tempo che devo riposarmi, ristorarmi per dare gloria a Dio, per santificare Dio. E qui un proposito bellissimo, il proposito di voler morire piuttosto che commettere un peccato mortale. Siete che prima di aver un po' letto anche forse la vita di San Domenico Savio, la morte ma non i peccati, il proposito che fece per la prima comunione, piuttosto morire che commettere un peccato mortale. Voglio temere il peccato mortale come se fosse un serpente, ripeto, mille volte morire piuttosto che offendere il Signore. Questi sono propositi da santi. Ecco allora, uno più bello dell'altro, questi propositi proprio che seguono così, proprio che mi danno questa impronta di un'anima che in tutto vuole vivere per la santità. Vuole vivere, ma santità cosa vuol dire? Voglio vivere per amare Dio con tutto il cuore, con tutta la forza, con tutta l'anima e il prossimo con l'amore di Dio. Ecco allora questo germoglio di santità che fiorisce. E poi, magari dopo se abbiamo tempo, vedere anche come nasce e fiorisce in una famiglia di genitori santi. Quando suo fratello sacerdote la sposerà con il dottor Molla, dice Gianna, non ti propongo tante figure di santi per questo matrimonio, ti propongo i nostri genitori, dice il suo fratello, ti ripropongo papà e mamma come hanno vissuto eroicamente la loro vita cristiana. Ecco l'impegno di santità, ecco questo bell'impegno che che porta a Gianna Maria Tamola anche ad arrivare a, a dire la morte non è peccato, salvare. E arrivano, non è che tutti erano d'accordo con questo, con quest'idea che Gianna aveva di salvare il figlio e a un costo della vita. Troverà delle amiche che dicono: ma c'hai tre figli, hai già tre figli, pensa a loro. E delle altre persone dice: ah, ma questa qui è proprio matta, ma, o peggio ancora la consideravano come una malata di mente per fare questa scelta. E anche il medico di anzianità ebrea, di religione ebrea, che gli chiederà cosa dobbiamo fare brutalmente, salviamo voi o salviamo il figlio? Dore, prima salvate il figlio. E dopo l'operazione abbiamo salvato il figlio, e solo lei e il dottore sapevano che cosa voleva dire quella parola: abbiamo salvato il figlio. Vuol dire: per te non c'è più speranza. Ecco che però si abbandona quell'altra parola magica che diceva Salvatore prima, la divina provvidenza. In Gianna c'è una scoperta divina provvidenza. Bene, per i miei tre figli la divina provvidenza potrà, per i miei tre figli sono importante, ma per questa figlia, per quest'altra creatura che sta per nascere, sono indispensabile. Per gli altri tre figli potrà provvedere Dio, ma per questo figlio nemmeno Dio potrà provvedere se io lo rifiuto. Pensa, ecco come può dire: guarda, di questo figlio che strapiterà, ma sai tutte le ragioni umane pietose che possono dare, malato, una famiglia povera, non è adesso il tempo, guarda che mondo si trova, quindi buttiamolo via, uccidiamolo. Ecco, alla fine uccidiamo. No? Questi può provvedere, questi tre figli, se manco io potrà pensarci la provvidenza, ma per quest'altro figlio qua, nemmeno provvidenza di Dio potrà pensarci se io elimino. Ecco questo mio sì alla vita. È un tema molto bello e importante, che possiamo vedere in Santa Giovanna Beretta Molla, se sei d'accordo, Valerio.
No, sono d'accordissimo naturalmente, padre Giampio, però è importante, adesso vorrei dare la parola a Maria Sole perché possa appunto soprattutto condividere con noi le sue riflessioni, anche proprio rispetto alla sua sensibilità personale, oltre alla esperienza ovviamente diretta che una persona, che una giovane donna come lei può aver maturato nella sua vita.
Grazie Valerio, Ave Maria e grazie a tutti voi radioascoltatori in ascolto. Sì, allora, si potrebbero dire tante cose, su riflettere su tanti spunti dati dalle relazioni di Salvatore e di padre Giampio, ma tante cose sono già state dette. Quindi vorrei concentrarmi su un paio di spunti in particolare. Il primo su cui mi viene da riflettere è che questo atto supremo, eroico, di sacrificio, di offerta di sé, di olocausto che Santa Gianna ha compiuto nel, veramente, nel letteralmente morire a se stessa per salvare sua figlia, non è un atto estemporaneo. A mio parere, sebbene sia questo poi l'atto eroico che costituisce la sua santità, non bisogna limitarsi a questo, ma veramente comprendere e riflettere sul fatto che questa offerta di sé totale per amore di Dio, per amore della figlia, per amore della vita e della verità, deriva da una vita intera vissuta in questo modo, vissuta per poi finire col martirio. E questo è una costante di tutti i martiri, veramente dai primi tempi della storia della Chiesa fino ai giorni nostri. I martiri sono destinati a questo dall'eternità e vivono in questa maniera. E questo noi lo possiamo osservare già a partire dal clima, come sottolineava il padre, che Santa Gianna trovava, aveva vissuto nella sua famiglia d'origine, c'è cioè questo fervore grande da parte dei genitori che è stato pienamente trasmesso ai figli. Infatti, vi sono state tre sante vocazioni e una santa proprio canonizzata, ovvero Santa Gianna, frutto proprio della religiosità, della fede fortissima dei genitori. E a questo proposito vorrei aggiungere che addirittura Santa Gianna aveva pensato alla vocazione religiosa, infatti avrebbe voluto seguire la sorella Virginia in terra di missione, però poi il direttore spirituale glielo sconsigliò perché lei era molto cagionevole di salute e non sarebbe andata in luoghi semplici da questo punto di vista, quindi il direttore spirituale le consigliò alla fine di pensare di formare una santa famiglia. E lei accettò questo consiglio in modo docile e iniziò a pregare il Signore che le facesse conoscere l'uomo che Dio aveva pensato per lei da tutta l'eternità. E così è stato, difatti. Se possiamo aggiungere un pilastro, perché l'ha preparata proprio alla santità, al martirio, è il fatto di vivere una intensa, ma veramente intensa vita eucaristica, spirituale, interiore, fatta appunto della Santa Messa quotidiana, di un amore grande alla liturgia, e amore grande alla liturgia siamo ancora negli anni 60, quindi parliamo anche della liturgia tridentina, vuol dire un amore grande alla croce che è poi quello che lei ha vissuto nella sua carne, ecco, un amore grande al Santo Rosario, alla Madonna, e questo ha dato già il frutto della grande carità con cui lei si rivolgeva nei confronti di tutti, ma in particolar modo nei confronti dei suoi pazienti, perché lei era sicura della sua vocazione innanzitutto come medico, prima ancora che come moglie o come consacrata. Lei proprio viveva la professione di medico, di pediatra, come una vocazione. In questo ci ricorda un po' San Giuseppe Moscati. Lei era convinta che nel curare i corpi si stesse, innanzitutto non si trattasse solo di corpi, perché come ho sentito dire prima da Salvatore, che ringrazio per aver citato questa frase, appunto c'è l'anima da portare a Dio e la nostra parola solo in questo caso, è sottinteso, avrebbe autorità, cioè solo se si pensa innanzitutto all'anima del paziente, perché il lavoro del medico non è semplicemente un prescrivere e somministrare e fare diagnosi, ma appunto aver cura dell'uomo nella sua interezza, e l'uomo è prima di tutto la sua anima. Quindi stavamo dicendo che appunto nel curare i suoi pazienti lei operava con una grandissima carità, metteva prima l'anima rispetto al puro lavoro con i corpi e già espletava, diciamo, la vocazione materna di ogni donna nella professione medica. E sì, perché un terzo, diciamo, pilastro sul quale volevo concentrarmi è il fatto proprio della vocazione. Lei aveva riflettuto sulla vocazione religiosa, aveva poi abbracciato quella matrimoniale, ma resta saldo il fatto che la vocazione della donna sia quella materna. In ogni caso, cioè la donna è chiamata ad essere madre, che poi lo sia nella vita consacrata, che poi lo sia come sposa e come madre anche nel corpo, oppure che lo sia restando nel mondo, ma comunque praticando la maternità spirituale nei confronti di tantissime persone che veramente ne hanno tanto bisogno. Quindi lei ha pienamente vissuto questa sua vocazione e anche nell'affidamento totale alla provvidenza, per esempio nel trovare il marito, nel portare avanti la gravidanza e ovviamente nel dare la vita per la figlia. E, a proposito poi del matrimonio, mi ha colpito il fatto della grandissima appunto santità con cui ha vissuto già il tempo del fidanzamento, che veramente ha vissuto come va vissuto, cioè come il tempo di una prova per veramente discernere se fosse il marito, fosse suo marito, il suo fidanzato, il futuro marito che Dio aveva pensato per lei. E questo tempo si concluse non con dei preparativi mondani, come oggi purtroppo molto spesso accade, ma proprio con un triduo di preghiera, di contemplazione, di meditazione, con ovviamente la Santa Messa al centro, un triduo appunto in preparazione proprio ai giorni precedenti al matrimonio, in preparazione del sacramento del matrimonio che avrebbero ricevuto poi alla fine di questi giorni di preghiera. A proposito poi del fatto che lei abbia scelto di morire piuttosto che uccidere sua figlia, mi sento di dire quasi di aver usato un termine sbagliato, perché in lei, vista proprio tutta la sua vita, i suoi santi propositi di cui ci ha parlato il padre in precedenza, non c'è mai stato il dubbio su cosa ci fosse da fare, cioè sulla scelta, non si è mai neanche pensato ad una scelta, non c'è mai stata esitazione tra lo scegliere se stessa piuttosto che la bambina, perché lei era proprio pronta per fare questo gesto, seppure ovviamente come mamma di altri tre figli le dispiacesse, le dispiacesse molto lasciarli da soli, però appunto Dio se ne sarebbe occupato e Dio se ne è occupato, come anche dell'ultima nata per cui lei ha dato la vita. Quindi il fatto che appunto lei compia questo gesto non è frutto di una scelta, mi viene da dire, ma proprio di una certezza del fatto che sarebbe stata l'unica cosa giusta possibile da fare. A ciò si aggiunge anche il fatto che proprio per questa sua intensa vita interiore, lei aveva un amore grande proprio di ogni santo per la croce, che è proprio quello che oggi manca. Manca nella società, manca nelle famiglie, manca in particolar modo nelle donne, mi viene da dire, visto che poi stiamo trattando un tema come quello dell'aborto che riguarda le donne in primis. Ecco, allora, con un grande amore a Nostro Signore, un grande amore alla croce, viene naturale dare la vita per gli altri, dare la vita e offrirla per il Signore. Ed è proprio quando viene a mancare l'amore alla croce che si sviluppa nella contemplazione della passione, nella meditazione della passione, nell'assistere devotamente alla Santa Messa, quindi si sviluppa all'interno di una società pienamente cattolica che oggi manca assolutamente, ecco che una vita come quella di Santa Gianna agli occhi mondani risulta difatti sprecata perché non si comprende più il valore della sofferenza come offerta a Dio per amore suo in primis e poi per acquisire meriti per il paradiso. E per imitazione sua, ovviamente, ma sempre tutto frutto dell'amore che si deve e che si vuole dare a Dio, e questo manca in particolar modo nelle donne. Ed è il motivo per uno dei motivi, ma mi viene da dire il motivo principale per cui oggi si è ceduto il passo ad una falsa libertà, che poi è la libertà di fare il male, e quindi non è la libertà, perché la libertà è quella di scegliere il bene, che porta a commettere un numero veramente abominevole, ma anche solo uno abominevole, di crimini quale l'aborto. E aborto che appunto è addirittura presente nella legislazione di un paese come il nostro. E quindi sì. L'amore alla croce deve essere veramente, secondo me, la luce, la chiave nella quale vedere tutta la vita di Santa Gianna, che poi sì, finisce col martirio, ma inizia già col fervore sin dalla prima infanzia. E quindi invito anche alla meditazione di questo fatto, no? Di magari estenderlo anche alla vita di altri martiri. mi viene in mente, per esempio, uno su tutti, San Massimiliano Maria Kolbe, no? Lui ha dato la vita per il proprio fratello, il campo di concentramento, ma è importante vedere questo alla luce di tutto ciò che è venuto prima, no? È lo stesso farlo per Santa Gianna. E allo stesso tempo acquisire veramente quell'amore al sacrificio della croce e imprimerlo nelle nostre vite per imitarlo nella misura che Dio chiede a ciascuno di noi e farlo proprio come Santa Gianna è stata chiamata a fare, e pienamente docile alla volontà di Dio, pienamente votata questa vita eucaristica nascosta nel cuore di Gesù, ha fatto pienamente. Grazie.
Grazie a te, carissima, per questo tuo commento, per questa tua meditazione e riflessione che non esiterei a definire sublime, proprio per aver saputo cogliere perfettamente nella pienezza il senso dell'insegnamento di Santa Gianna Beretta Molla per la sua piena adesione a Cristo crocifisso, all'amore di Dio, nel quale costruire e condurre tutta la sua vita, sempre con la chiarezza del fine ultimo dell'esistenza nella condivisione, quindi poi con le persone amate. Quindi davvero non potrei dire assolutamente nulla di più, soltanto ovviamente invitare tutti i nostri cari radioascoltatori a fare quanto più tesoro delle parole ascoltate questa sera, per le quali ringrazio anche tantissimo il nostro padre Giampio per questa sua meditazione, per la sua ovviamente omelia, con la sua predicazione, come sempre preziosissima per tutti noi, proprio per dirigere sempre i nostri passi correttamente sull'esempio nel solco che hanno tracciato prima di noi i santi, gli amici e i figli di Dio che ci hanno preceduti nel corso della vita terrena. Quindi con questo invito, con questa anche raccomandazione di dare la vita, di difendere la vita, di non ammettere scelte, di non ammettere opzioni, se non quella appunto dell'amore di Dio, dell'amore per il prossimo, nella vera libertà, che altro non è che la libertà dal veleno, del male, del peccato che corrompe, che distrugge l'anima e ci porta quindi alla perdizione. Davvero con questo invito e con questa raccomandazione del cuore, cari radioascoltatori, noi vi salutiamo, dandovi appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata della nostra trasmissione. Nel frattempo vi auguriamo un santo cammino quaresimale, un santo proseguimento del cammino quaresimale, sempre con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica, la Madonna Santissima vi custodisca sempre e ovviamente, vedi su di voi l'intercessione di Santa Gianna Beretta Molla. Un carissimo saluto in Gesù e Maria sempre. A presto. Ave Maria.